Uno, nessuno e 100 Milan, la trasmissione che ti inchioda due ore alla radio.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan,
con Leonardo Manera.
Gli operai sono usciti di casa, tutto a posto, e il buon Leonardo Manera può tornare qui negli studi di Radio 24.
Sono usciti momentaneamente perché dovranno tornare.
Ma cosa, adesso non vogliamo farci i fatti tuoi, ma cosa diavolo stai facendo?
Avrò una mia privacy? Potrò operare dentro casa mia come preferisco, o vuoi venire a sindacare anche tra le mie quattro mura?
Ma c'è anche il mio amico Angelo l'idraulico.
No, deve venire oggi, alle 14.
Angelo l'idraulico calabrese.
Calabresi, vuoi che venite sempre presi in giro?
Ma parla
qui
così,
da Alessandro
Angelo.
Milan, perché,
parla così.
Perché alcuni calabresi hanno questo tipo di sempre.
Ma
meno,
Angelo,
tra l'altro, perché
Angelo,
le nuove generazioni ormai non parlano più così, ma lui vi prende sempre in giro.
Ma no.
Che ha sempre questi stereotipi derivanti dal passato.
Come se tutti i calabresi per restare in questo modo. No, tutti no, ma Angelo
ma
sì,
non
però.
È, no, non è vero, neanche Angelo, mamma mia.
Vabbè, magari è un po' accentuato. Senti un po' come, guarda che dobbiamo prendere in giro. Il signor Andrew Spannaus, eccolo qua. That's America!
Certo che that's America. Guarda, Leonardo Manera oggi ha dietro di sé la bandiera americana, quindi sono contentissimo. Vedo quasi nello studio ovale, eh? E sta dicendo: zitto tu, non hai le carte per far dire queste cose.
Com'è vestito? Si può presentare così nello studio ovale?
Solo se ha la motosega, eh? Se ha la motosega sì, altrimenti...
Vabbè. Signore e signori, se avete capito, il clima è questo. Sono passate 48 ore dal momento forse più incredibile degli ultimi 30 anni della diplomazia, chiamiamola diplomazia internazionale.
No, non è così. È dal 2000, quando i 5 Stelle fecero lo streaming con...
Anche lì
con Bersani. Anche lì era tutto alla luce del sole.
Ho capito, ma questo è a livello mondiale, cioè adesso.
Vabbè, ma
quello
i 5
che
Stelle avevano già anticipato questa trasparenza totale.
È una grandissima vittoria per la trasparenza e la democrazia, perché di solito litigano dietro le quinte, invece questa volta si può vedere tutto quello che pensano veramente davanti a tutta la stampa. Infatti i giornalisti sono arrabbiati perché così non hanno il lavoro di andare a fare il retroscena, perché si sa esattamente cosa si sono detti.
È vero, non potevano dire è stato un confronto franco.
Esatto.
Sai che in genere si dice è stato un confronto franco. No, stavolta è stata una rissa da saloon, praticamente. In mondovisione. Bene, partiamo proprio da qui con Pietro La Corte in regia, la nostra redazione, Emilia Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Il cardinale, tra l'altro, in fibrillazione da mesi, giorni, settimane.
Ce lo dà lui oggi il bollettino?
No, a proposito
delle condizioni.
Bollettino, io lo so che ne parlavamo, ma lo so che è un po', come dire, irriverente, ma cos'è la voce che gira? Io, guarda, insopportabile, che gira, però se andate su TikTok, tra tutti i social, qual è la voce che gira, Leonardo?
Non vedi com'è lui subdolo, lo fa
che
dire a me, no?
Ma
lo fa
dico
dire a me,
io.
Perché lui dice così, l'ha detto Manera.
Lo dico io, siamo
che
nell'era
già,
del complottismo. Secondo molti il Papa sarebbe già morto. Ma dai.
Secondo i social, sì.
Sentito anche in America su alcune chat room.
Vabbè.
Il bollettino devo dire che è sempre uguale, però. È sempre uguale, cioè sta bene, ha riposato bene. Ha riposato bene, si è alzato, ha fatto colazione e poi ha pregato.
Ma non sempre, nei giorni scorsi è stata avuta una crisi respiratoria.
Ma è molto simile un giorno all'altro.
Comunque, dai, partiamo, caro Pietro. Vedi che l'ho detto io, allora.
Dopo certo, perché io te l'ho fatto, perché altrimenti avresti detto: ma Nero ha detto che il Papa già. Perché son sicuro che avresti detto.
Ma cosa dici?
Straarci sicuro, non
ma
c'è dubbio.
Ma se ho lanciato io la notizia.
Ma l'ha detto Manera che già. No. Ti conosco, mascherina, dicevano così una volta, no?
Un saluto cordiale a tutti i presenti.
Grazie Presidente, ce n'è bisogno.
ben ritrovati.
Grazie, presidente.
Hai notato che non fa più il traffico questo signore? Con noi almeno, non c'è
forse
più.
Forse lo fa in altri turni.
Sì, ma siccome noi ne abbiamo parlato, evidentemente forse si è offeso.
Ma no,
essere presente in altra missione.
Smettila! E poi sono io che prendo in giro i calabresi, tu prendi in giro un collega. Proprio un collega.
Ma io lo stimo, non lo prendo in giro, mi piace quando lui fa il traffico.
Dottor Milan.
Sì.
I fischi di San Siro. La rincorsa.
L'arbitro fischia. L'arbitro fischia.
Spiazzato Maignan. La vince così la Lazio.
Andrew?
Al 98esimo.
98esimo. Cosa si fa? Secondo me è stato un complotto anche questo. 8 minuti di recupero.
Le partite non durano 90 minuti.
90, appunto. Cioè, chi ha deciso questo recupero lunghissimo? È stato un juventino.
Abbiamo un giornalista americano qui in studio.
Non so, c'è?
Hello?
C'è?
Vogliamo chiedergli.
Why don't you wear a suit,
48 ore dopo, 48 ore dopo, qual è il clima in America? Di cosa si parla dopo quello che è successo nello studio Valle, la Casa Bianca, lo scontro Trump-Zelensky, di cui possiamo sentire un pezzettino, ma ormai l'avete sentito. È diventato storia già, no? Trump-Zelensky.
Your country is in big trouble.
I know.
You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of
us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks in this cabinet, and not only in this cabinet.
We gave you, through this stupid president, $350 billion.
Stupido a Biden, così è. Abbiamo dato Trump uno stupido presidente. Questa è passata un po' sotto silenzio.
Di tutta la questione è la storia che a me stupisce di più, perché ormai vuol dire che anche a livello istituzionale si può tranquillamente dare dello stupido a uno all'altro, un presidente che comunque avrebbe dovuto in teoria rappresentare tutti gli americani.
Allora, Andrew, ci dici, però io noto una cosa. Hai notato che a un certo punto Trump ha messo la spalla, ha messo una mano energicamente sulla spalla di Zelensky? Tu fallo a un americano, voi che siete ossessionati di come lo
personal
chiamate
space.
Il vostro personal space, cioè prova a invadere circa i 30 centimetri di personal space di un americano,
mentale,
ti ritrovi in una rissa da saloon nel giro, in una scazzottata nel giro di due minuti.
Vabbè,
infatti
Zelensky
ha messo
un po'.
Infatti
Zelensky
messo,
è stato quasi tutto il tempo con le braccia davanti
conserte,
al petto,
così,
comunque,
linguaggio del corpo. Comunque
l'americano parla.
Allora, che Donald Trump sia un bullo, che sia molto diretto, che questo lo sappiamo, quindi non deve sorprenderci quello che fa Donald Trump. J.D. Vance ce l'aveva con Zelensky, questo è evidente, perché a un certo punto è intervenuto, però dobbiamo comunque guardare la sostanza. Lo so che è difficile, ma la sostanza a questo punto è che Trump dice dobbiamo trattare con Putin, dobbiamo fare diplomazia, e Zelensky continuava a dire no, però di Putin non possiamo fidarci. Non possiamo fidarci, non funzionerà, dovete prima darci le garanzie di sicurezza. È andata avanti per 30-40 minuti così, senza troppi problemi, però a un certo punto Vance ha detto sì, ma basta dire sta cosa, abbiamo provato già a batterci i pugni sul petto eccetera, bisogna fare diplomazia. Zelensky ha detto ma quale diplomazia?
E lì è naufragato.
Ma secondo me è un errore di strategia, conoscendo Donald Trump che tipo di persona è, insomma bisogna
aspettavano però dai, aspettavano anche la domanda del giornalista americano, come si è vestito, cioè ricordate che Elon Musk può entrare nello studio Valle della Casa Bianca vestito in tuta, con cappellini, con la tuta da Superman eccetera. Era chiaramente una presa in giro per cercare
questo,
di stuzzicarlo.
C'erano
e
delle provocazioni, ma il problema di base è, vedendo tutta la cosa, secondo me è che Zelensky, oltre a contestare un po' Trump, cercava di fare pressioni, cercava, siccome c'era la stampa, lui voleva fare una sorta di pressione, è quasi una minaccia, quando ha detto anche l'America dovrà vedersele con la Russia.
Qual è stata una grave minaccia?
Aveva un atteggiamento che, ripeto, uno può fare in altre situazioni. Lo fai con Donald Trump, ti devi aspettare.
Ma infatti secondo me se vedi solo quel minuto in cui poi, che è stato diffuso subito dopo, dici questi Trump e Van sono due pazzi scatenati. Se vedi invece tutto l'incontro, cosa dura 50 minuti, capisci che insomma c'è un progresso di tutto quello che si sono detti prima e che arriva poi a sfociare in quella lite finale. Perché era come se tutto il tempo Zelensky dicesse non ce la fai, non ce la fai, neanche voi americani ce la farete, è inutile, non ce la farete mai, Putin è inaffidabile. E quindi poi il risultato è stato quello.
Allora, vogliamo ricordare che tra Trump e Zelensky i rapporti sono freddi da anni. C'è tutta la vicenda che Trump ovviamente ha anche raccontato brevemente lì in questo incontro, quando il figlio di Biden, ex presidente americano, lavorava in Ucraina, faceva affari in Ucraina, e durante la campagna elettorale Trump ha chiamato Zelensky per ottenere informazioni.
Molto tempo fa, durante il suo primo mandato, Trump aveva chiesto a Zelensky, lui voleva un'indagine su un'indagine su Biden, su Biden padre e su figlio Biden, che prendeva $500,000 al mese da Burisma, questa società energetica. Insomma, si è fatto un sacco di soldi.
Cioè la voleva utilizzare in campagna elettorale. Poi
C'è tutto un progresso riguardo il primo impeachment di Trump è questo. Perché Trump ha bloccato, ha detto non vi sgancio gli aiuti approvati dal congresso per l'Ucraina se voi non fate l'indagine come voglio io.
E Zelensky gli ha detto di no.
Insomma, non direttamente, allora era un po' più cauto, però sì. Non l'hanno fatto.
No, chiaro, quindi questo può aver inciso.
Nominato qualcuno, però ha inciso. Sicuramente i rapporti tra loro due non sono eccezionali. Infatti era un azzardo questa...
No, il tema però oggi è sui giornali, e ne parliamo con il primo ospite, che allora la riassumiamo così: Zelensky ha preso cazzottoni in America e grandi abbracci in Europa. Invece l'Europa dice ti aiutiamo noi, ti sosteniamo noi, siamo noi dalla tua parte, eccetera. Mi ha anche colpito molto il fatto che Ursula von der Leyen abbia dichiarato e adesso riarmo e anche in fretta per l'Europa. Il 6 marzo al Consiglio d'Europa troveremo i modi per aumentare le spese per la difesa di tutti gli stati europei. È per questo che noi abbiamo chiamato Carlo Cottarelli, che salutiamo. Buongiorno e ben ritrovato, Cottarelli.
Buongiorno a voi. Buongiorno.
Non possiamo però prescindere da quello che è successo 48 ore fa e chiedere anche a lei un commento, nel senso che avrà visto come tutto il mondo quello che è andato in onda, in mondovisione, dalla Casa Bianca. E che cosa ne pensa?
Beh, che è molto spiacevole quello che è successo, ovviamente. L'impressione che ho avuto è che fosse una cosa coreografata, nel senso che Zelensky sia caduto in una trappola. Ovviamente lui poteva evitare la trappola usando certi modi, nonostante le provocazioni. Invece ci si è ficcato dentro, però sembra che ci fosse la stessa presenza di Vance in un incontro di quel genere lì. Insomma, è un trappolone, mi sembra.
Il nostro collega Andrew Spannaus, che so che conosce, ci ha detto prima un detto americano, no? Com'è che
if you can't take the heat, get out of the kitchen.
Cioè, se non reggi il caldo, stai fuori dalla cucina.
Non soltanto get out, forse neanche entrarci nella cucina.
Sì, esatto. Se non reggi il calore, stai fuori dalla cucina.
Insomma, you can't take the heat, get out of the kitchen.
Sì, devo dire un po' un trappolone. Allora, il tema è questo, e adesso ci penserà l'Europa. Cottarelli, cosa ne pensa? Ricordiamo che l'Italia spende l'1,3% del PIL nazionale, dati dell'osservatorio SIPRI anno 2020, anzi l'1,4%. È uno degli stati più all'avanguardia, dietro Francia, Regno Unito e Germania, nell'ambito NATO, però dall'America chiedono molto di più, e Ursula von der Leyen pare che dica sì, dobbiamo spendere di più.
Ma dunque, sui numeri, noi nella definizione NATO, che non è la definizione SIPRI, però è quella che sarebbe rilevante in termini di accordi, siamo all'1,6% quest'anno, un po' di più, però insomma sempre lontani dal 2%. e con gli stanziamenti che sono stati fatti nell'ultima legge bilancio si rimarrebbe all'1,6% fino al 2027, quindi è chiaro che ci vorrebbero stanziamenti molto più alti. L'Europa, la maggior parte dei paesi europei della NATO sta sopra o vicino al 2%, quindi noi siamo non l'unica eccezione, ma sono tre o quattro paesi che stanno intorno alla spesa italiana. Quello di cui si parla è alzare al 3% la spesa, o addirittura al 3,5%. C'è stato questo studio fatto da questo istituto che ha sede in Belgio, a Bruxelles, Bruegel, insieme all'Università di Kiel, che parlano di un aumento che porterebbe la spesa addirittura al 3,5%. Allora, quanta spesa serve non è una cosa che è facile da determinare. Se il rischio è un attacco da parte della Russia di territori europei, dell'Unione Europea, ovviamente i Baltici sono quelli che vengono in mente, la prima domanda è quanto spendono i russi e quanto già spendiamo noi. Non è forse il modo giusto di approcciarlo, ma è stato il modo che è stato seguito, per esempio, da alcuni giornali internazionali come il Financial Times e Politico una decina di giorni fa. E lì però, se si fanno i calcoli per bene, si vede che noi già adesso, noi come Unione Europea più Regno Unito, Norvegia, l'altro paese europeo che fa parte della NATO, che è un territorio in Europa, cioè la Turchia, si arriva già a una spesa che è del 56% più alta di quella russa del 2024, nonostante la Russia stia combattendo una guerra, e quindi parte della spesa va a rimpiazzare armamenti che vengono distrutti. Il vero problema è che noi questa spesa è divisa in 27, anche se guardiamo soltanto l'Unione Europea, 27 paesi. E questo comporta che ogni paese ha le sue armi, le sue strumenti, le sue command chains, come si dice, catene di comando, e così via.
E anche armamenti suoi, sì, il famoso
armamenti piccoli, sì. Abbiamo 12 carri armati.
Il famoso esercito europeo è un po' una chimera, insomma, al momento.
Ma se anche non fosse un esercito europeo, ci dovrebbero essere forme di procurement, cioè di acquisto di beni fatti insieme, cosa che si fa in proporzione molto minore. Una linea guida dell'Unione Europea è che almeno il 20% degli acquisti si facciano in comune, ma non è stata mai raggiunta, nonostante si conteggino come acquisti fatti in comune quelli fatti non da tutti i paesi, ma da due o tre paesi dell'Unione. Andiamo a vedere soltanto quelli in cui gli acquisti sono fatti da tutti i 27 paesi, la proporzione diventa vicina.
Io vorrei coinvolgere qui anche in studio, ormai però non è più neanche questione di se aumentare le spese militari, ma di quanto. Cioè il se non è neanche più messo in discussione, che è abbastanza incredibile. Vabbè,
c'è una grande spinta a livello politico e istituzionale, dire bisogna per forza farlo. Io la mia domanda che farei anche a Cottarelli, visto che ne abbiamo cominciato a parlare a Top 500, lo faremo ancora la prossima settimana, cioè se per fare la spesa militare bisogna trovare i soldi, no? Cioè, già abbiamo l'opinione pubblica che secondo me non è molto d'accordo, non so quanti voterebbero un partito che dice raddoppiamo la spesa militare. Poi bisogna pure tagliare da un'altra parte, non è un connubio perfetto proprio per creare una reazione pubblica contraria?
Sì, proprio per questo la soluzione non sarebbe quello di fare questa cosa aumentando le tasse o tagliando altra spesa, ma indebitandosi ulteriormente, perché questo è quello di cui si parla a Bruxelles.
Una gioia per Andrew Spannhauser,
ecco, abbiamo convertito Cottarelli.
Andrew Spannhauser gioisce quando sente che il debito pubblico sale, il professor Cottarelli non tanto.
Figuriamoci. No, verrebbe utilizzata la clausola di salvaguardia, quella a livello nazionale, sapete c'è una clausola di salvaguardia per le regole europee sui conti pubblici che può essere applicata a tutti i paesi dell'Europa, ma questa si può applicare soltanto in caso di una recessione economica. Poi invece le regole introdotte l'anno scorso consentono di sollevare il tetto al deficit individualmente paese per paese, anche per qualunque motivo, per qualunque emergenza, e quindi si potrebbe utilizzare questa cosa, ma comunque vuol dire fare più debito. Ma ricordiamoci una cosa, che siccome siamo l'Europa più o meno, i paesi sono più o meno in piena occupazione, il livello della disoccupazione è ai livelli più bassi da 10 anni, risorse, persone vengono utilizzate per costruire armi, non possono essere utilizzate per costruire altre cose. Quindi comunque, anche se finanzi in debito, c'è comunque qualcosa a cui devi rinunciare, a meno che non vai a comprare armamenti che arrivano dall'estero. Gli Stati Uniti a questo punto,
sì,
però
per forza,
allora
però.
Rimaniamo dipendenti dagli Stati Uniti.
E certo che la questione è che poi la storia insegna, anche se la storia non si ripete mai, che una volta che ci sono le armi, ci sono la corsa al riarmo, le armi, le armi si usano.
Però è anche difficile, adesso sinceramente, è anche difficile dire non facciamo niente, perché qualcosa è cambiato. Cioè l'impressione che l'ombrello americano non ci sia più. La domanda è, ma anche senza l'ombrello americano, per difenderci da un paese come la Russia, che in fondo è un paese di media dimensione,
con un PIL anche abbastanza limitato, no?
Con un PIL molto limitato, se noi andiamo a prendere il PIL a tassi di cambio corrente, ovviamente abbiamo un PIL che è 11-12 volte più alto di quello della Russia, però è più appropriato fare un calcolo a parità di potere d'acquisto.
Giusto.
E comunque abbiamo un PIL che è comunque credo 4 volte più grande di quello russo. E quindi non dovrebbe esserci bisogno di un fortissimo, c'è alcuni paesi che stanno sotto il 2%, l'Italia ancora il 2%, questo è un impegno NATO che ci siamo presi più di 10 anni fa, arrivare al 2%, quindi qualche paese comunque dovrebbe aumentare la spesa. Ma no, io sinceramente credo che arrivare al 3% mi sia esagerato, non parliamo del 3,5%.
Ma infatti mi sembra che alla fine quello che dice lei sia non tanto spendere di più, ma spendere meglio, cioè ottimizzare gli acquisti per tutta l'Europa. Ma questo poi il problema è fattibile questo, vista la condizione attuale dell'Europa?
È un po' Mr. Spend in Review che torna in salsa, se ci permette, Cottarelli, in salsa militare.
Deve spiegare a Zelensky, guardi, non possiamo aiutare, perché...
No, ma credo che allora, la priorità credo comunque sia arrivare a un cessate il fuoco, a una tregua, e credo che sia del tutto necessario aiutare l'Ucraina. È stata invasa, è stata attaccata, non possiamo dimenticare chi ha cominciato la guerra. Detto questo, è chiaro che a questo punto ci vuole una pace di compromesso, perché andare a riconquistare i territori occupati dalla Russia è impossibile, chiaramente impossibile a questo punto, a meno che noi non volessimo entrare con, non soltanto per un'operazione di pace, ma anche di guerra, cosa che ovviamente nessuno vuole fare, giustamente. Quindi ci deve essere una pace di compromesso, questo però comunque vuol dire garantire la sicurezza dell'Ucraina una volta che si è raggiunta questa pace. E la cosa migliore sarebbe farla, come ha detto Meloni, sotto l'ombrello delle Nazioni Unite. Dopodiché vedremo quali sono, delle volte non si può avere la soluzione migliore, bisogna ripiegare su qualcos'altro. Però è chiaro che la priorità è quella di interrompere questa guerra, senza però togliere il sostegno. E molti dicono, ma diamo spazio alla via diplomatica. Eh sì, la via diplomatica la puoi condurre in maniera ragionevole, senza fondamentalmente rendite, soltanto se sei disposto a difendere i territori che almeno stai controllando adesso. Quindi bisogna sostenere l'Ucraina adeguatamente, però anche a questo punto cercare di arrivare a un compromesso per portare alla fine questa guerra.
Sì. Noi intanto la ringraziamo, grazie Carlo Cottarelli, grazie davvero per essere stato qui con noi.
No, Andrew, ma secondo te quindi l'Unione Europea, diciamo così, l'Europa, l'Inghilterra e la Francia e Zelensky hanno rinunciato definitivamente l'idea di ripristinare l'integrità territoriale dell'Ucraina?
Penso che sia evidente a tutti che non si possa riprendere i territori dell'est, eppure si comportano come se fosse necessario prima fare la parte militare e poi negoziare, cosa che io trovo un po' particolare. Faccio notare sulla difesa europea, insomma, subito appena c'è da parlare di mandare truppe e fare qualcosa, arriva subito il Regno Unito, adesso pure la Turchia. Cioè questa non è l'Unione Europea, questa è una NATO europea, no? Perché gli Stati Uniti dicono noi facciamo la trattativa, voi andate a pensare alla sicurezza.
Però iniziano i malumori anche in America. È inutile che lo neghi, iniziano i malumori in America. Allora, intanto economicamente la Tesla, vabbè, le azioni sono in ribasso.
Sì, grandi proteste, visto, grandi proteste.
E poi soprattutto grandi proteste contro lì il bovaro del Nord Dakota, del Wyoming, da dove
Trump è poco dell'Ohio. Ma Trump è poco popolare, questo
J.D.
è
Vance, J.D. Vance, J.D. Vance, insomma,
io mi ricordavo J.D. Hogg, ti ricordi quello di Hazard?
No, è andata a sciare J.D. Vance e un miglio di persone, quindi 1600 metri più o meno di persone, vattene via, stai con la Russia, vai a sciare in Russia. Poi come quando io dico a Manera, vai dall'amico in Russia, gli hanno detto a Vance, a J.D. Vance, vai in Russia, vai dal tuo amico in Russia, con gli striscioni. Dai, pubblicità.
Buongiorno Milan.
La passione si sente, ricordatevelo.
Oh! Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Buongiorno dottor Milan, due cose. A Napoli stanno ancora aspettando i Maranza che non si sono presentati, ma forse sei stato poco credibile. E un'altra cosa, ti volevo cantare una canzoncina. Oh Pedro, 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 Pedro. Capisci a me Milan?
Nonostante ciò io tifo Napoli quest'anno, nonostante il nostro carissimo amico ascoltatore.
Gli si è spettinato il ciuffo al buon Trump perché aveva venduto la pelle dell'orso prima di averla cacciata.
Manera, vergognati, sei un bullo come Trump verso quello che faceva il traffico.
È vero, beh è vero.
Ehi Spannau, buongiorno, ma adesso come andrà a finire con Zelensky? Cosa farà Trump e JD? Quando lo richiameranno per firmare con le terre rare? Voglio sapere questo.
Io penso che bisognerà riprendere il discorso a un certo punto. Sarà imbarazzante, ma riprenderanno, forse dagli Stati Uniti cercheranno di dire alla fine di questo accordo Zelensky se ne va. Zelensky non si ricandida quando si faranno le elezioni.
Ma questa è un'altra,
Macron
questione.
E Starmer diranno no, perché
no, sì, però sì. Che il fatto
comandano loro,
quando
sì,
ci
sì.
saranno le elezioni in Ucraina, quando si potrà fare le elezioni, che Zelensky
quando ci saranno le elezioni in Ucraina.
Guarda, parla come Trump ormai. Andrew Trampini, Andrew Trampa, Andrew Trampaus, Andrew
Trampaus, estera,
un presidente
me.
Che un giorno ha detto è un dittatore e due giorni dopo ha detto io ho detto che è un dittatore, ma non mi sembra. Non so.
Ma Trump, infatti molti scrivono
Trampaus.
Ma invece viene esatto. Macron e Starmer sono i difensori duri e puri delle regole democratiche o anche loro hanno
ma su
una qualche forma di interesse? Non lo so, chiedo.
grandi interessi, tra l'altro.
Per sapere, perché altrimenti sembra che ci siano i buoni e i cattivi sempre così distinti nettamente, no? I duri e puri.
Subito in testa, quando c'è da fare qualcosa di militare, i due paesi che erano grandi potenze coloniali negli ultimi decenni. E poi vi ricordo a tutti che anche l'Europa subito ha proposto un accordo per i minerali, lo sfruttamento minerario in Ucraina. Non è che sono solo gli americani che vogliono i soldi, l'Europa l'ha fatto subito.
Trump House.
Non siete puri.
Marco da Torino, buongiorno Marco.
Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, io ho sentito prima l'intervento di Cottarelli, no? Che parlava di quanto potrebbe spendere l'Europa, diciamo, in generale. Però bisogna tener conto che la Russia ha un'economia di guerra altissima. Voi avete parlato che è la 12ª o 15ª nazione, ma non avete tenuto conto di quello. Loro sono organizzati. Poi il popolo russo, anche se un po' contro Putin, però nella testa loro hanno la vodka, il Kalashnikov, e poi dopo hanno anche la patria Russia. Quindi troveranno sempre gente ad andare a salvare la patria.
Lei conosce il popolo russo?
No, amici che lavorano in Russia e mi hanno raccontato queste cose qua.
Va bene.
Tutto, povero,
c'è qualcosa, qualcosa di importante qui, è vero. Cioè, in realtà c'è la Central Intelligence Agency, nota agenzia americana, la CIA, fa una classifica delle economie in base di purchasing power parity, cioè parità di potere d'acquisto, e la Russia la mette quarta nel mondo. Cioè, la realtà è che la Russia ha un sacco di materie prime e di semilavorati di cui ha bisogno il resto del mondo. È per questo che
però ne ha bisogno di più di quelli del Donbass.
Trattarla di un'economia come un'economia piccola non funziona molto bene. Stiamo vedendo questo, che le sanzioni, l'isolamento non ha funzionato.
Comunque, grazie Marco. C'è Michelangelo, la provincia di Milano. Eccoci.
Allora, molto interessante trasmissione, vi seguo molto da sempre. Allora, io volevo rispondere un attimo, volevo porre alcuni quesiti a Andrew Spannau, che mi sembra fa delle affermazioni, secondo me, un po' troppo... un po' troppo spinte. Prima di tutto Trump ha dichiarato lui stesso in conferenza stampa di essere un businessman, e la politica, io ritengo e credo che riteniamo tutti, sia un po' diversa da essere businessman. Secondo, il rapporto terre rare, seguendo le vostre ottime trasmissioni, in particolare quello delle 4 del pomeriggio, dichiara che il rapporto terre rare è stato fatto durante la guerra fredda. Ora io mi domando, quale imprenditore americano, una volta visti i dati, visto il tutto, quanto deve investire per questa questione delle terre rare e quanto sarà il suo profitto nel medio-lungo periodo?
Grazie.
Terza affermazione, me la lasci fare. Non si tratta così un presidente di una nazione. L'arroganza americana, anzi degli Stati Uniti, è veramente indescrivibile. Io avevo la pelle d'oca.
Perfetto, grazie Michelangelo. Vabbè, ce la fai in 30 secondi sulle prime.
Dico questo, tutti possiamo dire non è normale,
sull'arroganza americana siamo
non
tutti
è
d'accordo,
accettabile, non certo. Si può fare, però è così, abbiamo Trump lì, quindi bisogna sapere com'è la situazione. Io si comporta Trump nella diplomazia internazionale è terribile. Però questa è la realtà adesso, quindi cerchiamo di guardare la sostanza e capire come andare avanti.
Sì, un'altra
altrimenti
realtà,
dire che è inaccettabile, vabbè.
No, un'altra realtà è che se davvero finissero gli aiuti da domani dagli Stati Uniti sarebbe un bel problema. E Zelensky questo lo sa.
Ma militarmente senza gli Stati Uniti non si riesce. Ne parlavo con un generale dell'esercito l'altro giorno, diceva ma non esiste, cioè serve per un'operazione aerea servono 70 aerei cisterna.
Sì, ma è anche la strategia Trump, non è che da domani finisce gli aiuti, insomma è il suo modo di prendere...
Non si possono adattare i Canadair.
È il suo modo... vorrei dire da strozzino una persona.
È chiaro che ha un metodo da bullo, questo è fuori dubbio. Però
sì, sia lui che Vance sono due persone con le quali io non vorrei avere a che fare,
però devi averci a che fare,
ma almeno le carte in tavola sono chiare.
Dobbiamo andare al traffico, perché noi tra poco parliamo anche del cooperante italiano Alberto Trentini, perché da 108 giorni di lui non si sa più nulla in Venezuela.
1, nessuno, 100 Milan.
Eccoci qui, 9:47 minuti. Io da qualche giorno qui abbiamo iniziato a contare i giorni, appunto, di sequestro, io uso questa parola, di Alberto Trentini, cooperante italiano da 108 giorni detenuto in Venezuela. Lui è cooperante della ONG Humanity and Inclusion, che ha vinto anche il premio Nobel per la pace, se ricordo bene, nel 97. E vogliamo ogni giorno ricordare quantomeno i giorni di questa prigionia. Dico sequestro perché anche la mamma di Alberto Trentini da giorni dice, da 108 giorni non riesce neanche a parlare con il figlio, e ha scritto anche in una lettera a Repubblica: ogni sera quando metto la testa sul cuscino le lacrime arrivano inevitabili. E noi abbiamo parlato tante volte della presenza, ma è una domanda che faccio, di sequestrati di serie A e sequestrati di serie B. Giustamente quando Cecilia Sala è stata tenuta prigioniera in Iran si è mobilitato letteralmente il mondo e tutta la società civile italiana, tutta la comunità italiana. Per quel che riguarda invece Alberto Trentini è un qualcosa che non sta succedendo. È una domanda che pongo anche a voi. Non so perché, qualcuno dice, ieri, l'altra volta Carlo Verdelli ci diceva, ma è perché far parte delle ONG viene visto in maniera negativa da una certa parte politica. Forse è un dato di fatto anche questo, non so se anche in America avviene questo tipo di atteggiamento mentale.
Beh, io sento spesso in Italia subito sì la critica a chi fa, no, tu ti sei messo in questa situazione, stai attento, oppure in paesi più difficili dove si fanno domande su cosa stanno facendo, però in effetti c'è questa differenza. Per una giornalista si è fatta subito, per una, no, uno. Negli Stati Uniti, quando un cittadino americano viene preso, di solito non si fa una grandissima differenza. Si cerca di trattare con l'altra parte, sia Putin che sia chiunque, si cerca di trattare.
Trattare e non pagare. Tra l'altro chissà se questa cosa è così vera, ufficiale, trattare e non pagare.
Formalmente sì, però dietro si fanno le concessioni. Magari non diamo i soldi, ma si fanno le concessioni comunque. Quindi la questione è non farlo troppo apertamente.
Sì. Allora, noi vogliamo chiederlo a Marinelli Stremamunno, che torna con noi, giornalista italo-venezuelana. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora, perché, che cosa si sa di Alberto Trentini? Proprio la domanda secca, perché noi non sappiamo nulla.
Guarda, purtroppo non è cambiato niente da quando ci siamo sentiti. Era stata pubblicata una notizia che in teoria avevano ricevuto una prova di salute, che stava bene, ma dalle fonti di stampa non è chiaro da dove è uscita questa informazione, perché la prima notizia è stata pubblicata da ANSA, ma non si spiega come era arrivata questa notizia, no? Di che lui stava bene. Al momento, quindi, anche parlando con persone vicine alla famiglia, in realtà loro hanno saputo questo anche attraverso la stampa, quindi che io sappia non ci sono novità. E purtroppo la stessa cosa succede con tutti gli altri prigionieri italiani che si trovano in Venezuela, sì, che al momento sono 6.
Per capire, cioè, quando il Venezuela arresta una persona, com'è il sistema giudiziario? Viene formalizzata un'accusa? Non viene formalizzata? Gli viene impedito di parlare con i familiari, con un avvocato? Cioè è tutto normale? Rientra nella possibilità del sistema venezuelano?
Sì. Dobbiamo ricordare che è una dittatura, quindi non c'è nessun modo stato di diritto, no? Non c'è diritto alla difesa, il regime decide, l'avvocato, cioè, loro impongono un avvocato pubblico, non c'è possibilità di avere un avvocato privato di fiducia. I familiari, almeno quelli, diciamo, politici prigionieri noti, loro vengono isolati. Quelli che sono cittadini comuni, che sono stati anche arrestati durante le proteste, sì, hanno avuto possibilità di trovare i loro parenti. Invece questi che hanno un peso politico per il regime, vengono completamente isolati. E l'accusa di solito che viene imposta è terrorismo, incitazione all'odio. E, diciamo, è un meccanismo che si ripete a continuazione e la famiglia riesce, come avevo spiegato in passato, la famiglia riesce a capire dove si trovano chiedendo la portineria dei carceri. Cioè, non c'è una notificazione ufficiale, non si sa nulla del loro stato di salute e delle loro condizioni.
È tutto abbastanza incredibile, ma avviene alla luce del sole.
Ma quindi per l'Italia l'unica arma che può utilizzare qual è? Cioè, l'arma diplomatica può avere un qualche effetto in questa condizione incredibile?
Allora, come non è uno stato democratico, sicuramente la diplomazia credo che non può fare molto, perché anche i funzionari dell'ambasciata sono stati espulsi. Adesso l'ambasciata italiana in Venezuela è ridotta al minimo, il minimo per garantire i servizi consolari.
Come mai, scusi, sono stati espulsi? Per quale motivo?
Sempre per questo confronto scontro politico che ha l'Italia, così come altri paesi che non riconoscono il regime. Okay.
Si quindi potrebbe tutti lavorare con la Cina o la Russia? Si potrebbe tentare una triangolazione?
Secondo me sì, anche con gli stessi Stati Uniti, perché gli Stati Uniti, appena Trump si è insediato, è andato a prendere i suoi cittadini, perché gli Stati Uniti ha in qualche modo un controllo sul regime con le sanzioni. E quindi, perché ovviamente ha degli interessi in comune, no, con il regime a livello economico.
Ma Trump ha detto che non perseguirà più il cambiamento di regime, ha detto Trump in Venezuela. Hanno detto che vogliono invece la collaborazione con il regime di Maduro per riprendere i migranti, perché Trump vuole espellere i migranti.
No, questo non è così. Lui non ha detto che vuole collaborare. Certo, ha imposto al regime che non ha riconosciuto Maduro come governo, e solo hanno imposto che devono riprendersi i migranti, così come lo ha fatto con tutti gli altri paesi, non solo con il Venezuela, la Colombia, il Messico. Quello che volevo dire è che, così come gli Stati Uniti ha degli interessi economici con il Venezuela, che riesce con le sanzioni a ottenere dal regime quello che vuole, l'Italia potrebbe fare la stessa cosa, perché ricordiamo che anche l'Italia ha delle aziende statali che hanno degli interessi in Venezuela. Sì. Parlo di Eni, ad esempio.
No, la domanda, Marinellis, molto, molto pratica. Siccome il Venezuela è anche una meta per molti italiani, non solo per lavoro, ma anche per turismo, no? Cioè, in questo momento andare in Venezuela è consigliabile?
No. No, assolutamente no, è un paese dove non hai nessun tipo di garanzia, così come è successo con Trentini, e questo che succede con Trentini succede con i venezuelani da anni, e noi lo abbiamo avvertito in diverse occasioni, solo che adesso sta toccando anche altri cittadini stranieri,
sì.
Ma è una storia che va avanti da anni e purtroppo sempre si guarda da un'altra parte. Io credo che da parte dell'Italia ci deve essere una posizione più netta se serve anche trattare con il regime per salvare la vita di queste persone, lo devono fare. Fino a quello che so, loro non vogliono sedersi a parlare con il regime, perché sarebbe riconoscere il regime secondo i loro pensieri, ma quando si parla della vita delle persone, prima mettiamo in salvo i cittadini italiani, poi facciamo politica e facciamo tutto il resto. Questa è la mia opinione personale.
Allora grazie Marinellis Tremamuno. Noi continuiamo a contare serve a ricordare, perché come ci ha detto Carlo Verdelli anche la scorsa settimana, non ricordare anche il nome di Alberto Trentini poi rischia di farlo un po' scomparire, inghiottire già nel nulla in cui già è, peraltro. Però almeno cerchiamo di ricordare che c'è questo cooperante italiano da 108 giorni sequestrato in Venezuela. Allora è il momento di fermarci per il giornale radio, la seconda ora tra poco, state con noi.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Una trasmissione radiofonica condotta e organizzata in maniera faziosissima senza alcun contraddittorio.
Sì.
Parlo di Alessandro Milan, questo gran furro. No.
Un programma misteriosamente in onda da anni sulle frequenze di Radio 24.
Semplice, il corpirante è trattenuto in Venezuela, da una parte non è ben visto dalla Lega e tutto il resto perché è di ONG, da quell'altra è stato acchiappato dal Venezuela, cioè dall'amicone dei 5 Stelle compagnia cantando, chi è che si deve indignare?
Buongiorno Andrew, ma che ne pensi del fatto che il presidente degli Stati Uniti ha deciso di non far assistere più una parte della stampa considerata non amica e addirittura durante il colloquio con Zelensky di far accedere l'agenzia di stampa russa e tenere fuori grandi agenzie di stampa internazionali?
Ha fatto entrare uno della TASS non legittimato. Adesso tra poco risponde Trump House.
Ma si sa che l'America va dove sono tutte le ricchezze del mondo, si sa, dobbiamo cacciare via tutti gli americani e basta.
Vabbè.
Vai a mangiarti le tue schifezze a McDonald's.
Vabbè.
Ma infatti in tutto questo la cosa buona è che il re è nudo, cioè si vede come sono veramente gli americani, senza quelle ipocrisie di esportare la democrazia. Gli americani sono sempre stati così, solo che adesso con Trump è evidente, basta, tutto qua.
Esportiamo la pace.
Perché avete fatto entrare uno della TASS?
Perché Trump e Vance, per quanto parlano di democrazia, sono dei grandi bigotti e contraddittori su questo. Questo è assolutamente vero. Hanno tenuto fuori da settimane l'inviato corrispondente della Casa Bianca, dell'Associated Press, perché si rifiuta di dire Gulf of America invece di Gulf of Mexico.
Beh.
Perché non scrivono questa cosa. E tengono fuori la Casa Bianca, è una cosa assurda, assolutamente riprovevole, e sono d'accordissimo che sono...
Vedi, la più grande democrazia del mondo, ma anche esatto. Così era prima,
no, come la libertà di espressione
dall'altra parte,
ma come?
Aspetta,
la terra della libertà,
infatti,
dove puoi dire quello che vuoi, sì, però ti tengo fuori dalla
infatti,
Casa Bianca,
sbagliano di brutto, e dall'altra parte bisogna far entrare quelli della tassa, anche quelli della tassa devono entrare,
notoriamente no? Paese libero,
ma non c'entra questo,
è un giornalista di un altro paese, deve entrare con la tassa,
certo,
come devono entrare
infatti.
I giornalisti, io sono contrario a discriminare tra i giornalisti e quindi sono contrario a Trump e Vance quando fanno queste cose, parlando di libertà di parola, e poi non la permette.
Esatto. Allora vai, c'è Giancarlo dalla provincia di Pisa. Giancarlo,
buongiorno.
Eccoci.
Ascoltate, rivolgo una domanda a tutti che parte da una considerazione. A mio avviso Trump sta utilizzando Putin in maniera molto intelligente, perché la delegittimazione di Zelensky nasce qualche giorno prima con dichiarazioni: è un dittatore, non è stato eletto, eccetera.
No, ma non ci ricordiamo più di quello.
Ma perché a mio avviso Trump, sentendo Putin, sta accontentando le richieste di Putin, è la stessa narrazione, perché Trump per contrastare la Cina poi ha bisogno di Putin. Ossia, Putin, io faccio la tua narrazione, ti tolgo Zelensky, addomestico gli europei, però poi quando io mi voglio prendere quello che mi voglio prendere, te mi aiuti a contrastare la Cina.
Va bene, questa è la lettura di Giancarlo.
Panama, sì. Non a caso, secondo me, passa il 40% del commercio mondiale da Panama e molta merce è cinese. Se fosse sotto il controllo USA...
Vabbè, Giancarlo, grazie per questa lettura, la sua lettura. Andrea Viareggio da Simone. Grazie Giancarlo.
Buongiorno. Dico, sulla base di quale nulla osta di diritto internazionale Putin può aggredire paesi sovrani nel proprio territorio? Ci giriamo dall'altra parte perché ci dava il cazzo a basso costo? Che concetto di democrazia abbiamo? Cioè, diventa pericolosa questa cosa, si va verso le sfere di influenze. A che cosa ci dobbiamo accostare? La Russia? Dove dobbiamo andare? In quella direzione.
L'unica soluzione, le sfere di influenza ci sono sempre, l'influenza ci sono sempre state, gli Stati Uniti. È inutile far finta che non ci siano, di fatto ci sono sfere di influenza.
Non si va verso, appunto, qualcuno pensava che non esistessero più, la Russia dice che esiste, noi abbiamo detto no, non esiste, non può esistere, e Putin ha detto vi faccio vedere io, secondo me, come
deve esistere. Gli Stati Uniti non hanno sfere di influenza.
Invadendo un altro paese, ricordiamo, insomma, questo è stato l'atto molto più dirompente. Le sfere di influenza sono una cosa, l'invasione dei confini sono un'altra, sono un passo,
quello.
Sì, ma ho capito, sono un passo ulteriore. Un conto è dire ho una sfera di influenza da parte degli Stati Uniti su una parte del mondo, un altro conto è ho una sfera di influenza sull'Ucraina, quindi invado coi carri armati.
Sì, infatti, ma non invadiamo.
Comunque, posto che tutti condannano, condanniamo l'invasione della Russia in Ucraina, però alla fine cosa si fa? Punto di domanda. Si è pronti ad andare in una guerra totale contro la Russia per combattere questo modo di fare?
No,
oppure
si
stabilizza la situazione? E questo è il problema, perché poi alla fine una quadratura bisogna trovarla.
Certo,
no?
Però si fa quello che si è fatto in questi 3 anni, cioè si è dato soldi alla,
e quindi
si è armata
fa
la resistenza
all'infinito.
E adesso si trova si cerca un compromesso.
E questo è il bello, alla fine però tutti riconoscono che ci vuole un compromesso.
Vabbè, ma allora, prima o poi anche la seconda guerra mondiale è finita a un certo punto, anche la prima guerra mondiale è finita, non è che la guerra può durare in eterno.
Si tiene Donbass la Russia, questa è la realtà. O si va in guerra oppure tiene il Donbass.
È una questione che è stata data abbastanza per
l'Europa
assodata.
L'Europa potrebbe anche dire: noi che vogliamo essere i difensori della democrazia vera andiamo in guerra totale contro la Russia, siamo disposti a farlo?
Beh, infatti non lo dice nessuno.
Gli inglesi, così. Francesi forse un po', ma l'Italia deve aggiungersi. Dai, voi italiani siete pronti o no?
No, ma neanche gli inglesi, neanche i francesi, e neanche i capi di Stato inglesi e francesi dicono andiamo a fare la guerra.
Se c'è da fare il grande gioco contro la Russia, Londra ci sta subito.
In ogni caso, dai, alle 10:16 minuti, adesso cambiamo tenore.
Non c'è più il traffico alle 10:15.
Non c'è più il traffico.
Si è offeso qualcuno?
No, ma cosa c'entra? Il cambiamento del clock, sono un palinsesto di Radio 24.
Ah, c'è un brano, ma lo mandiamo per intero il brano musicale? No, è per sapere come è organizzato il clock, cioè c'è un pezzo di musica adesso, ma a caso...
Ma no, ma guarda, senti. Mamma mia, ma è...
E noi durante questo brano cosa facciamo? Andiamo a bere un caffè?
Balliamo.
Cioè non si può parlare durante il brano musicale.
Zitto tu!
Scusa. Cioè dobbiamo riempire questo minuto e mezzo perché non sappiamo più. Non potremmo inventarci una cosa al posto del traffico?
No.
Facciamo le istruzioni del...
Non è cambiato niente, semplicemente non c'è il traffico. Anzi, guarda, siamo rientrati dal traffico in questo momento.
Facciamo delle istruzioni di qualcosa sulla ruota di Viale Sarca. mettere la musica al posto del traffico non mi sembra molto creativo, cioè proprio come un riempitivo. Al rientro, ma non al posto di. C'è qualcos'altro, non lo so.
Spero che duri un giorno o due giorni questa rimostranza di maniera. C'è qualche ascoltatore? Va bene, allora le 10:18 minuti. Allora vogliamo parlare di una notizia che ci ha colpito, che proviene dalle cronache, cronacacce si potrebbe dire anche italiane, riguarda una vicenda di giustizia. Allora, la vicenda è questa: una donna ha denunciato per violenza sessuale un uomo in Italia. Alla fine il giudice chiedeva una condanna, ma è saltato tutto, la faccio in estrema sintesi, perché i giudici lo assolvono perché mancava la querela da parte della donna che ha denunciato, per mancanza di querela. Può sembrare una cosa abbastanza assurda, anzi detta così è assurda, ma ne vogliamo parlare con l'avvocato Angelo Palermo, che è l'avvocato dell'uomo che è stato accusato di violenza sessuale. Buongiorno, buongiorno avvocato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, intanto ci deve dire che cosa significa mancanza della querela. Ce lo spieghi?
Guardi, non c'era una mancanza di querela. La questione è questa. La questione è che prima della cosiddetta riforma Cartabia i reati, appunto, c'erano i soliti reati procedibili d'ufficio e i reati procedibili a quella della persona offesa. Quindi, per attivare un procedimento nel caso in cui la querela era la persona offesa che doveva sporgere querela, per far sì che un procedimento si attivasse, insomma, c'era l'impulso, lo doveva dare la parte offesa, ed è rimasto ancora così. Sembrerà strano, però per il 609 bis, la violenza sessuale, che è uno dei reati a mio avviso molto più gravi rispetto ad altri reati, perché prevede una pena dai 6 ai 12 anni, questo reato è rimasto punibile procedibile a querela della persona offesa. Quindi sostanzialmente è la persona offesa che deve sporgere una querela, ma con la riforma Cartabia deve chiedere espressamente all'interno della querela la punizione del colpevole. Se questa dicitura non viene riportata e la parte offesa non si presenta davanti a un giudice e dice sì, io comunque voglio continuare, voglio che il colpevole venga punito, allora la questione diventa improcedibile.
Sì, mancava la questione della richiesta della punizione.
La richiesta.
Ecco, ma non è, nel senso, appunto, ma ce lo spieghi, lei fa l'avvocato, a me sembra che debba essere una questione
automatica. In qualche modo, no?
Beh sì, perché la donna di fatto non si è presentata poi al processo, no?
Esatto. Purtroppo noi siamo soggetti alla legge, non siamo noi che facciamo la legge, noi facciamo sì che la legge venga applicata in un'aula di tribunale. Adesso, se è giusto o sbagliato, questa domanda non la dovrebbe rivolgere a me, ma la dovrebbe rivolgere
al legislatore.
Sì, ma la cosa che le voglio chiedere è questo: della mancata richiesta di una punizione, è assimilabile a un vizio di forma e quindi può essere riformulata, oppure ormai la questione è chiusa? O comunque
no, se la parte offesa non si presenta al dibattimento, e questo ci fa capire che non ha più interesse a proseguire con l'azione penale. Quindi da un punto di vista mio sommesso avviso, da un punto di vista è corretto, da un altro punto di vista può sembrare un qualcosa di scorretto. Però se io faccio una denuncia e ho subito un danno e voglio che quella persona paghi per il danno che mi ha arrecato, io mi presento davanti al giudice.
Ma e se uno fosse impossibilitato, per esempio, a presentarsi davanti al giudice per motivi...
Ma se fosse impossibilitato, allora vede, la querela può diventare anche un atto irripetibile. Questo quando avviene, quando si fanno delle ricerche, questa persona non si riesce a trovare, o comunque è impossibilitata, ma nella impossibilità che ha il soggetto lo deve comunque comunicare al tribunale. Guardate, io sono impossibilitato a recarmi in tribunale. Il giudice può anche trarre la volontà punitiva dal racconto, però diciamo che nel caso di specie il racconto era un po' borderline, perché anche nel merito non era una violenza, insomma, tale da... da far sopravvivere l'azione penale.
Vabbè, questa diciamo è la posizione un po' del suo assistito. Noi quello che abbiamo letto sui giornali è la denuncia per stupro c'è stata, poi non ha chiesto di procedere, non ha chiesto la condanna.
Esatto. Ma questa denuncia però era stata sporta prima che entrasse in vigore la riforma Cartabia, quindi all'epoca non era obbligatorio inserire l'istanza punitiva, poi dopo è diventato obbligatorio. Ecco. E infatti la parte offesa è stata cercata più volte dalla procura, è stato fatto un DAP, sono state mandate le citazioni, le comunicazioni del procedimento.
Capisce che potrebbe essere anche che una persona nel momento in cui ha denunciato non sapeva che sarebbe stata modificata la legge con l'introduzione della riforma Cartabia, e quindi per la vittima era tutto a posto, l'ho denunciato, a posto, così verrà processato e nel caso condannato.
Sì, adesso, effettivamente è così, però voglio dire gli avvisi sono stati, cioè nel momento in cui io faccio una denuncia mi
era stata cercata, avvisata, doveva presentarsi, insomma, questo
ma la regola adesso è che non si può, io ho sentito che non si può ritirare una denuncia per stupro, per violenza sessuale.
Infatti la denuncia non è stata ritirata, cioè in alcuni, con l'introduzione del codice rosso, in alcuni reati che fanno parte del codice rosso la rimessione di querela può esserci, ma deve avvenire processualmente, quindi significa che la parte offesa si deve recare davanti a un giudice e deve dire io non ho più intenzione di procedere. In questo caso sì, è irrevocabile, però non è la questione di irrevocabilità o meno della querela, la questione è che manca un presupposto, manca il presupposto della punizione del colpevole.
Ma se la procura l'ha cercata significa che insomma è stata intenzionale, se non si è presentata
Noi questo non lo sappiamo, se non si è presentata intenzionalmente oppure se magari si trovava dall'altra parte del mondo e non le interessava partecipare al processo.
Però avvocato, è abbastanza incredibile, perché ovviamente lei ci dice la denuncia è arrivata prima della riforma Cartabia, poi è stata introdotta questa necessità di presentarsi anche in tribunale e chiedere la punizione, appunto se la persona si trovava nel frattempo dall'altra parte del mondo
non è stata rintracciata, quindi la signora
è stata rintracciata o
no,
magari
la signora non è stata rintracciata, la procura ha cercato di rintracciarla in tutti i modi possibili e inimmaginabili, quindi attraverso un consolato, perché la signora era di origine rumena, quindi hanno provato attraverso un consolato, hanno provato a fare delle ricerche al DAP, magari poteva essere un soggetto detenuto e non era detenuto, agli indirizzi che ha fornito in sede di querela hanno mandato delle comunicazioni, questa persona al momento è irreperibile.
Quindi, e quindi insomma sta di fatto che il suo assistito è stato, la formula giusta è assolto?
No, la formula giusta è non doversi procedere per mancanza, per difetto di querela sostanzialmente, ma questo poteva evincersi già prima, voglio dire, era la procura, doveva essere la procura a rappresentare al collegio che la querela difettava di questo posto, quindi già ex ante l'azione non doveva continuare, non doveva arrivare sin dove è arrivata.
Va bene, noi avvocato la ringraziamo, insomma Angelo Palermo, ripeto, ha difeso questo uomo che è accusato di violenza sessuale, ci ha spiegato in maniera precisa e perfetta tecnicamente perché di fatto poi non si è arrivato a nessun tipo di condanna, e la ringraziamo, ripeto, Angelo Palermo.
Questa cosa che il clock è cambiato mi sfasa tutto, cioè che non c'è più tutto. Mi sento molto sfasato.
Vuoi fare tu un traffico? Non riusciamo improvvisare più. Un traffico tu?
Non riusciamo più ad andare avanti, secondo me, con l'assenza del traffico alle 10:15. Vedi che siamo anche molto in anticipo, esatto, adesso non sappiamo come occupare questi 4 minuti che ci dovrebbero portare.
No, c'è
alla
un caso interessante sempre dagli Stati Uniti, il caso uova. Non siamo vicino a Pasqua, non c'entra, proprio le uova. Allora, ho letto che il prezzo delle uova negli Stati Uniti è aumentato tantissimo.
Sì.
È vero?
È vero, è una, c'è una mancanza di uova negli Stati Uniti
perché c'è carenza di galline.
No, perché sì, le galline stanno morendo per l'influenza aviaria.
E questo, leggevo, potrebbe mettere un po' in crisi anche Trump, nel senso che poi lui è quello che...
Amante
l'inflazione.
Uova,
no, smettila. Il prezzo, il prezzo, quando si fa la spesa...
Ma perché va a fare la spesa Trump direttamente?
Ci sono negozi o ristoranti che mettono fuori... Se vuoi le uova, prendi un piatto con le uova, sarà 50 centesimi in più, un dollaro in più. L'inflazione per il cibo è stato uno dei fattori più importanti nella campagna elettorale, ricordiamoci. Trump ha detto: io farò abbassare i prezzi subito. Se andiamo a vedere i sondaggi adesso sui vari temi, ci sono pochissimi con cui c'è una maggioranza di americani a favore di quello che sta facendo Trump e Musk, pochissimi, solo praticamente una cosa sola, mandare a casa gli immigrati illegali che hanno commesso reati violenti. Ma una delle principali cose che dicono che Trump non sta facendo è abbassare i prezzi.
Ma come?
Come farlo?
No,
deve
no,
fare
no,
più
dico,
galline.
No, dico, ma come? Ma tutto questo, no, perché appunto...
ma non può controllarlo, chiaramente.
Ma
però.
No, certo, non può controllarlo.
Ma cosa, il numero delle galline presenti in America?
Non può controllarlo, però ha detto che agiva e non avrebbe fatto aumentare
dovrebbe
i prezzi.
Dovrebbe importare delle galline
extracomunitarie. Esatto, abbiamo bisogno di migrazione di galline. Peccato che non volano bene, no? Abbiamo bisogno di migrazione da altre parti, ma soprattutto che siano resistenti all'aviario.
No, e invece i malumori verso J.D. Vance che è andato a sciare? No, perché io sto cercando gli scricchiolini, ma Trump House, vedo che Andrew Trump House.
Guarda che internamente per me Trump è contestabilissimo, cioè sta facendo un sacco di cose secondo me sono pericolose per la democrazia americana, questo è assolutamente vero. E in politica estera qualcosa, come io ho sempre detto nell'ultimo anno, qualcosa di utile può farlo, e quindi non fate i puristi, no Trump è cattivo, insomma.
È il problema della vecchia Europa di fingersi puristi, no?
Un po' cattivo, guardalo qua.
Più realistico. Allora, del re.
Cioè, un po' cattivo lo è, però.
Prima tutti gli europei dicevano no, non bisogna fare la guerra, dobbiamo mantenere i rapporti con la Russia. Poi appena gli americani vi hanno convinti, sì. No, dobbiamo difendere Zelensky fino in fondo. No? Fate la guerra con le armi degli altri.
Avete avvisato Deborah Rosciani che c'è il nuovo clock? Lo sai che c'è il nuovo clock, cara Deborah?
Non c'è più neanche
quindi
la borsa.
Quindi posso fare la borsa di 3 minuti?
No, puoi fare la borsa di 60 secondi, ma prima.
Ridimensionando i vostri interventi?
Esatto.
Democratica.
La democratica Rosciani.
Tutti gli ambienti di lavoro hanno delle tensioni.
Sono dei tempi stimolanti in questo senso.
In tutti gli ambienti di lavoro ci sono sempre tensioni, malumori, gelosie,
esatto.
Invidie, anche qui.
Sì,
ma
esatto.
Anche amori.
C'è un clima irrespirabile. No,
e
io
pensa che negli altri ambienti di lavoro non ci sei tu, guarda.
C'è un clima, vi libererò rapidamente
oggi
della
non
mia
la vedi,
presenza.
Non la vedi neanche,
sto facendo
quindi.
Il conto alla rovescia.
Bene.
Ciao.
1. Nessuno. 100 Milan.
Cantante preferito?
Lucio Dalla.
È il personaggio che considera più significativo nella storia della musica, in senso assoluto?
Lucio Dalla.
Sì, va bene. Ma un personaggio come Beethoven lo vogliamo ignorare?
No, mica lo ignoro. Però Dalla è Dalla.
Quinta luna fece paura a tutti. Era la testa di un signore che con la morte vicino giocava a biliardini.
Milan, rimetti l'inno russo all'avvio della puntata.
Forse è malato, sicuramente era malato.
Io non sopporto i conduttori di trasmissioni anche politiche che si schierano, che sono schierati. Infatti io la 7 non la seguo più, l'unico che seguo è Milan perché è ancora controbilanciato da Manera.
Adesso aspettiamo solo l'ultima cazzata di Donald Trump, ma abolire la legge dei due mandati in modo che si possa ricandidare per il terzo mandato, ma così si può candidare anche Barack Obama, l'unico che ci può salvare.
Ovvio, io sono certo, sono 82 certo,
anni.
Sono certo che Donald Trump punterà a questo.
Ma certo, già ne parla, scherza.
Senti,
Magri,
ma com'è stata la presidenza Obama, così a posteriori dovendola giudicare?
È stata insufficiente, direi. Senza, ha fatto delle cose positive.
Tipo, per esempio, cosa ha fatto, cose
allora,
positive?
Ha allargato a 20 milioni di persone in più l'assistenza sanitaria. L'ha fatto in modo imperfetto perché non ha aggredito la questione dei costi, però ha fatto, ha salvato alcune industrie, l'industria dell'auto, cioè con un grande intervento pubblico, però non ha cambiato la struttura della finanza, quindi c'è ancora molta speculazione, molta parte finanziaria, quindi per l'occasione che aveva come grande crisi non ha fatto abbastanza.
Però Michelle Obama ha fatto l'orto, ti ricordi?
Sì, perché aveva la stampa a favore fondamentalmente.
Se fossero
Obama.
State più galline alla Casa Bianca, avremmo più uova oggi.
Allora, vedi gli effetti poi di quello che succede alla Casa Bianca. Il presidente ucraino ha dichiarato poco fa, il portavoce del Cremlino, Peskov, Dmitry Peskov, il presidente ucraino non vuole la pace. Qualcuno deve costringerlo a volerla, capito? Cioè, un paese che sta regolarmente, quotidianamente bombardando, dice che l'altro non vuole la pace. Non voglio la pace, quindi butta missili, bombe, distruggono e accusano gli altri
solo
di non
loro,
volere la pace.
Solo loro.
Avevo i contieneri e fondi e non piangevo.
Il buon Andrew Spannaus è stato molto criticato da mail, telefonate, gente che lo ferma per strada perché ha toccato la lingua italiana. Una roba vergognosa,
sì.
Ha toccato la lingua italiana, vabbè.
Settimana scorsa, anche su Instagram molti mi hanno scritto perché io ho detto che l'inglese ha più parole dell'italiano.
Sì, sì.
Qualcuno ha detto, ma il Treccani dice, ma solo il Treccani dice
così. Il problema
così,
è quante ne usate?
La lingua di uso, infatti, sì. Di uso comune, anche qui l'inglese ha più parole. Ma perché? Perché ci sono moltissimi termini tecnici, centinaia di migliaia di termini tecnici,
ah,
e poi noi prendiamo da tante altre lingue. Ma il fatto è questo, non significa che l'inglese è migliore dell'italiano. Italiano perché abbiamo più parole. La vostra reazione è stata
beh,
proprio
certo,
prevedibile.
Certo, perché
no.
Tocchi la ricchezza della
sì,
lingua italiana.
Possiamo dire che l'italiano è più flessibile, no? Permette più nuance, sfumature.
Nuance.
L'italiano ha i dialetti.
Sentiamo il nostro amico Lucio, il nostro amico Lucio della provincia di Campobasso.
Dobardan, Milan.
Ah sì, Dobardan.
Allora, prima di tutto, buongiorno, vorrei approfittare per chiedere scusa a Spannaus per averlo chiamato l'anno scorso Spannheimer. Ci avete condito un po' sopra.
Adesso può cambiare in Trumphaus, è salito sul carro del vincitore.
Sì. No, appunto, volevo chiedere, i media italiani, io li seguo costantemente, poi mi sarà pure sfuggito, ma non danno evidenza della reazione dei cosiddetti giornali tipo New York Times oppure dell'elettorato democratico? È scontato, immagino cosa ne pensa, però noi non sappiamo la pancia dura dei conservatori, non parlo di quegli estremisti o magari del Corn Belt che saranno certamente sfegatati e diciamo a loro piace questo atteggiamento da pistolero di Trump. Ecco, volevo sapere cosa ne pensa
I repubblicani, insomma, cosa ne pensa i repubblicani di Trump. Ma oggi il Corriere dice che ci sono alcune dichiarazioni. La senatrice Murkowski dice: ho il
Lisa Murkowski
sarà di origine polacca, quindi Murkowski
è dell'Alaska.
Si legge Lisa Murkowski. Ho il voltastomaco nel vedere il governo che abbandona gli alleati e abbraccia Putin. Oppure John Curtis e Mitch McConnell, ex capo dei senatori repubblicani, costernati per come gli Stati Uniti si schierano sulla crisi ucraina. Cioè, all'interno dei repubblicani c'è chi critica.
Comincia a essere un po' di resistenza a Trump. Io dico, su questo tema ne abbiamo parlato tantissimo, secondo me Trump sta ottenendo un risultato, però può essere utile se un po' di repubblicani trovano il coraggio di opporsi a Trump in generale, perché abbiamo visto che i democratici sono un po' persi, devono ancora decidere la linea, il modo migliore di fare opposizione. Mancano i repubblicani, che hanno una leggera maggioranza in entrambe le camere, e sono stati pochi, cioè solo due hanno votato contro, no, alcuni dei quelli più controversi scelti. Però se diventano di più, questo può essere utile per evitare che Trump pensi di fare tutto quello che vuole ignorando la legge.
Sentiamo Enrico da Torino, buongiorno.
Buongiorno, dunque abbiamo secondo me poca memoria, perché ci conviene. Allora, tempo fa, in tempi non sospetti, Henry Kissinger, che era premio Nobel per la pace e segretario di Stato americano, disse che se la NATO avesse continuato ad andare verso est, la Russia avrebbe dovuto intervenire. Papa Francesco, all'inizio del conflitto, disse che la NATO era andata a abbaiare troppo vicino al cortile di Putin. È un po' come se i russi andassero a piazzare dei missili in Messico. Non so l'America come la prenderebbe. Kennedy la prese molto male quando i russi andarono a piazzare i missili a Cuba.
Sì.
Quindi...
Sì, ma infatti tutto, se vedete anche questa rissa da salun che c'è stata alla Camera, è degenerato anche quando soprattutto in Trump, quando a un certo punto Zelensky ha detto: voi per ora siete protetti dagli oceani, avete belli oceani, ma un domani magari succederà qualcosa. Lì in quel momento Trump si è proprio...
Non dire a noi come ci sentiremo. Ci sentiremo.
Si è proprio arrabbiato.
Non hai buone carte in mano.
Perché?
State perdendo.
No, ma questo nel podcast...
Non dire a noi come ci sentiremo.
Nel podcast That's America
state perdendo, tu stai facendo il duro solo perché te lo permetto io.
Lo racconta molto
non
bene.
Non dire a noi come ci sentiremo.
Lo racconta molto bene.
Via, via, chiudiamola qui, via.
Gli
vai,
Stati
via.
Uniti non hanno...
Basta, no. Basta, via, via. Abbiamo già dedicato abbastanza
di
gli Stati Uniti non hanno mai avuto un'aggressione interna, una guerra interna, e quindi questa cosa
non è dire a noi come ci sentiremo.
Io andrei al traffico.
Ma non c'è più
punto. No, c'è alle 40 ancora.
Ma è rimasto in qualche minuto.
Non c'è
il traffico.
Solo alle 15, ma alle 45
alle 3 non c'è. Alle 3 di pomeriggio, alle 15
e ne ha.
Vi invitiamo ora ad ascoltare il nostro programma di musica da ballo. Ballo, 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 ballo.
Il duo, il duo,
duo.
Milan Manera.
Manera.
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Aberranti.
Nessuno. 100 Milan.
In a hotel room, waiting for you.
time is right, so we better get on. Could you give me a song for the lovers tonight? Please, play a song for the lovers.
Anche per lui passano l'età e fra poco farà come Biden, che lo devono mantenere. Dai, che deve fare il terzo mandato? C'ha 90 anni.
Avrebbe 82, eh?
A proposito di bulli.
Allora, per parlare degli ambienti di lavoro bisognerebbe lavorare. Cosa che te non mi sembra che tu la faccia.
Vabbè, a
non mi sembra il tuo il lavoro di pagliaccio. Non credo sia un grande lavoro.
È uscito.
Sentiamo un po' che lavoro faceva questo fenomeno. Fenomeno che ci permette di insultare così le altre persone. Sentiamo cos'è un ingegnere nucleare che progetta qualche navicella spaziale per andare chissà dove.
Era un messaggio registrato.
Il mondo è pieno di fenomeni, no? Il mondo, tutti chissà che cosa fanno di così meraviglioso, che vette alte di quoziente intellettivo hanno raggiunto queste persone.
Ma non se la prende.
Sarebbe da prendere e far venire qui e fargli un bel processo in diretta. Questi che fanno tanti fenomeni, no? Chissà che vette di intelligenza ha toccato questo signore, che lavoro così interessante fa.
Vabbè,
vergogna,
c'è
vergogna,
Geroso, tra l'altro,
vergogna,
c'è il nuovo
vergognati, vergognati.
Chiudiamo prima tra
vergognati,
tre minuti.
Mi fai tristezza.
Pensi anche tu,
super sovranista italiano. Ti difende ogni giorno di più. Allora lo dico a lei per primo, sono Giampaolo, detto Geppo Garosio.
Sì,
prima cosa
primo,
che dico a lei, attenzione, rimetta le ali dietro la schiena. Ha capito?
Le ali dietro la schiena.
Sì, che tanto che lei fa tanto il protervo. Alessandro e l'altro, abbiamo anche l'americano qui oggi, siamo proprio al completo. Ci siamo completati, due persone che hanno un ego veramente che tracima oltre il viale Sarca. Allora lei, se mi deve dire qualcosa, non mi inviti per farmi stare qui due minuti e poi comincia a dirmi guardi che dobbiamo chiudere.
Vabbè, cosa ci vuol dire?
Allora,
per me anche 30 secondi sono troppi.
Geppo Garosio, fondatore, tuttofare, segretario del PISI, Partito Super Sovranista Italiano, l'unico che difende veramente gli italiani veri, gli italiani con la V maiuscola, va bene? Quella di italiani veri.
Sì.
Perché ormai di italiani che difendo, di politici che difendo gli italiani veri, non c'è più nessuno, neanche Giorgia Meloni. Vogliamo parlare di Giorgia Meloni? Vogliamo parlarne o no?
Parli.
È che prima di essere eletta, nominata Presidente del Consiglio, sembrava dovesse spaccare tutto, sembrava che dovesse fare il blocco navale, adesso invece in cosa di tutto si è risolto, sentiamo.
Non lo so, sentiamo.
A liberare il signor Asmaslo.
Chi?
Il signor Asmarlo, che come se noi esattamente come se noi italiani avremmo bisogno di lui per non far partire gli extracomunitari dalla Libia. Ah, che bel risultato. Noi che siamo un grande paese, la grande Italia, abbiamo bisogno della collaborazione del signor Asmarlo per non farci invadere dagli extracomunitari. Abbiamo bisogno di liberare il signor Asmarlo per pregarlo di non far venire gli extracomunitari in Italia. Si è ridotti a questi, altro che blocco navale. A questo si è ridotti, che bel risultato. Cosa gli dobbiamo andare anche al signor Asmaso? Un bel cioccolatino, un Ferrero Rocher? Dobbiamo andare avanti così? Ecco, sai io cosa avrei fatto se sarei stato Presidente del Consiglio?
Sì, se sarei.
Esattamente, sai cosa avrei fatto se io sarei stato Presidente?
Sì.
Prima di tutto qualche bella lezione di italiano, perché in giro ci sono tante persone, tanti politici che non sanno da che parte si comincia.
Le ride anche un americano in faccia.
Abbiamo ben, perché gli americani, cioè, 100 anni che sono in Italia, continuano a parlare con l'accento.
Ma parlate in
italiano una volta.
Ma parli lei in inglese.
Gli italiani che sanno congiuntivo, non c'è più nessun italiano che sa come si pronuncia esattamente il congiuntivo dal tempo degli Oraci e Curaci, perciò attenzione, la cultura. E perché questo è il punto, perché stia diventando un paese di ignoranti?
Chiudere.
per colpa degli extracomunitari, che col loro modo sbagliato di parlare condizionano anche tutto il popolo italiano. Se da noi in Italia non ci sarebbero gli extracomunitari, tutti noi sapremmo a memoria la Divina Commedia di Dante Alighieri, un grande personaggio.
Chi?
Di Dante Alighieri, un grande personaggio, perché non solo ha scritto la Divina Commedia, ma poi è stato anche giudice a Forum.
Lo vuoi cacciare tu? Come farebbe Trump? Come farebbe Trump?
Ecco, bravo. Guarda che c'è qua il capo di io vado lì dai poteri di Radio 24, tipo quel signore.
Mandalo via.
Dobbiamo chiudere.
Certo, mandalo dobbiamo via. Chiudere dobbiamo quando chiudere. Si dicono le verità scomode, poi bisogna chiudere sempre.
Caccialo, come farebbe...
That's America! Basta dire That's America.
Vabbè, ci dobbiamo salutare.
Naturalmente,
ci
guardi, è inutile che lei mi inviti per stare più un minuto. Me ne vado e faccio prima stare nella mia dimora.
Buon pomeriggio a tutti.
Alessandro Milan, sbagli!